sta di fatto che questa è una categoria disorientante. Sicuramente è una categoria che invita in qualche modo a abbassare la guardia nel primo caso. E d'altra parte è una categoria che rende difficile individuare le forme di contrasto con l'idea della complessità del controllo nel secondo caso. Cioè, io quando mi vedo definire un sistema di controllo sociale complesso, mi trovo anche nella condizione di dire, beh, è talmente complesso che non ci capisco niente, non so che cosa farci. Quindi è disarmante questo modo di rappresentare il problema. Allora, anche qui si tratta di decifrare come dentro proprio questa ambivalenza della categoria di governance si determinano le possibilità di discrimine, diciamo così, cioè di individuazione di linee al di qua delle quali, al di là delle quali è possibile aprire una forma, diciamo così di opposizione, è una forma di critica, una forma di contrattazione. Quest'idea, diciamo così, ampia e articolata di governabilità e di governo che la parola di per sé in sé riassume, contro cosa arriva poi a scontrarsi? Cioè, secondo me ci sono delle rigidità che emergono con chiarezza, cioè dentro questa governance, per esempio, sono possibili delle guerre illegali che vanno contro le decisioni degli organi internazionali preposti alla sicurezza mondiale, intesa nel senso anche positivo del termine in questo caso, sono possibili improvvise esplosioni belliche che minacciano l'intera umanità e che sono assolutamente fuori controllo, è la governance che permette questo. Oppure, dentro questa situazione cosiddetta ampia articolata di modalità di controllo, possibilità di riproduzione del genere umano sul pianeta, che si dica sull'allungamento medio della vita, certo nei paesi sviluppati, cioè bisognerebbe fare una media con i paesi non sviluppati, che sono i 2/3 dell'umanità, si scontra col fatto che il pianeta sta diventando invivibile, cioè se va avanti l'effetto serra e l'uso selvaggio delle risorse, delle materie prime, delle energie non rinnovabili e via dicendo in questo modo, tra un po' avremo, tra qualche secolo, sarà una desertificazione totale. Anche questa è la governance, voglio dire, che consente il procedere di questo stato di cose, no? Oppure il fatto che nei processi di sviluppo economico lo sfruttamento selvaggio delle risorse dei paesi terzi è sempre più evidente, e quindi il fatto che le borghesie nazionali dei paesi terzi facciano da agenzia d'affari delle borghesie dei paesi sviluppati determina il depauperamento e l'impossibilità di autodifesa delle popolazioni nei paesi non sviluppati. Ecco, allora, rispetto a queste cose io posso dire che c'è un ordine complesso, un sistema di controllo complesso, però i suoi effetti sono evidenti, allora devo partire da questi. Cioè, c'è un punto su cui non posso tacere, no? Su cui delle cose vanno dette. E allora, se quest'idea così vaga in realtà nasconde concretamente questo stato di cose, devo dire che è una categoria che mi serve abbastanza poco, se non mi arriva a spiegare perché esiste questo stato di cose. Vuol dire che ci sono altre cose da capire che la categoria in sé depaupera, rispetto alle quali la categoria distrae rispetto a ciò che in realtà sta accadendo. E permettetemi, però, io non sono neanche uno di quelli, so con questo che non sarò d'accordo con molti di voi, che pensa a un'idea di dominio o di impero che è in grado di controllare tutto e di mettere tutto a posto secondo le sue strategie e che in questo senso è abbastanza chiaro, decifrabile e individuabile. Cioè, ahimè, io credo che la dimensione della complessità esista, però che proprio perché esiste non vada usata come alibi rispetto a quello che io posso invece constatare e analizzare. E mantengo aperta tutta la drammatica, diciamo, tensione tra questo tipo di constatazioni. Non so quanto posso, uso ancora qualche minuto. Ecco, veniamo alla questione. Dunque, questa legislatura, no, che dura da un anno, cioè è disarmante vedere come tutti i punti che sistematicamente, con grande abilità e con una precisa strategia, il governo precedente ha portato a casa, senza tante contrattazioni, a muso duro proprio, in tutti i campi che riguardino l'immigrazione, le tossicodipendenze, la scuola, l'università, l'ordine pubblico, il diritto penale, il carcere, cioè un'organica strategia di destra, la comunicazione di massa, ne parliamo, l'informazione, che ha lasciato segni dappertutto, va bene? Allora, su tutti questi punti, se noi percorriamo, insomma, il discorso droga, il discorso Pax, il discorso indulto, il discorso politica internazionale, il discorso sicurezza per come è stato chiamato adesso, quindi poi immigrazione, anche CPT, precarietà, economia, cioè stato, mercato del lavoro, condizioni lavorative, legge 30, via dicendo, e da ultimo queste leggi sugli stadi. In tutti questi ambiti, questi campi, il nuovo governo non fa una decisa inversione, una drastica inversione di, secondo me, semplicemente cancellazione necessaria, cioè di revoca legislativa. Non è vietata da niente revocare una legge, non c'è scritto da nessuna parte che una legge non possa venire revocata da un Parlamento. Fa un lavoro piuttosto difficile e equilibristico di moderazione, diciamo così, di ridimensionamento degli aspetti più inaccettabili, più scopertamente reazionari, di riorganizzazione, diciamo così, di altri che invece vanno più a genio a certe componenti delle forze governative. E quindi su ciascuno di questi punti sì, certe cose stanno cambiando, ma non in modo chiaro, in modo univoco, quantomeno con la stessa univocità con cui la destra invece aveva definito le sue politiche in questi ambiti, no? Cioè c'è un moderato, più o meno articolato ridimensionamento degli aspetti più pesanti, più inaccettabili, e una ridefinizione di un equilibrio abbastanza ambiguo, ancora una volta ambivalente, attorno a questi temi. Prendiamo l'esempio, e allora, visto che questo è il tema della serata, esempio immigrazione e CPT. Allora, CPT, è venuta fuori una cosa incredibile da questa commissione. Cosa è venuto fuori? Che essenzialmente i CPT non servono a nulla rispetto a ciò per cui sono stati pensati. Perché? Il 30-35% sono persone già identificate, un'altra percentuale simile sono persone che, essendo state in carcere, sono identificate perché erano regolari, no? Quindi non... un'altra percentuale è una persona che sono state in carcere, eccetera. Un altro 30% sono rumeni che adesso sono comunitari, altri sono famiglie, quindi, cioè, stringi. Questi clandestini pericolosi, tanto peggio se dipinti come pericolosi, dove sono? Dove stanno? Chi sono? A che realtà appartengono? Cioè, voi ecco, e allora perché il CPT va non abolito, va superato. superato cosa vuol dire? Che se io, come la legge prevede, non mando più nel CPT queste aree sociali, beh, ci staranno dentro 100 persone, non lo so chi, cioè chi proprio ha tanti alias, per cui davvero non si capisce né chi sia né da dove viene. Ecco, è anche vero che si fa una politica, si dice, di incentivazione del rientro volontario. Quindi lo si incentiva con alcuni vantaggi in modo che la persona se ne vada e ritorni tra un anno in condizioni diverse. A quel punto davvero non si capisce più chi ci dovrebbe stare dentro. Ma allora, due interrogativi, scusate. Primo, ma sappiamo noi la percentuale di persone gestite ai CPT rispetto all'area dell'immigrazione clandestina, cioè non regolare? È una percentuale assolutamente minima, inferiore al 2%, ipoteticamente, anche perché non so. Allora, è la stessa storia del carcere, cioè il carcere gestisce tra il 10 e il 20% dei reati denunciati, perché gli altri restano reati con denunce contro ignoti, e buona parte poi delle persone detenute vengono assolte o raccolgono una condanna inferiore al periodo di detenzione che hanno fatto in carcerazione cautelare. Cioè ci sono queste percentuali minime, ma minimissime, di persone che sono dentro a un problema, che rappresentano in qualche modo l'esistenza di un problema e che però devono essere tenute lì, cioè devono stare in quel posto, perché il fatto di stare lì chiuse, represse, a vivere da cani, a essere trattate malissimo, a vedere tutti i loro diritti violati, eccetera, eccetera, serve a dimostrare che le istituzioni reagiscono duramente verso ciò che è pericoloso. Cioè, in pratica, sono le vittime sacrificabili destinate come capri espiatori a rappresentare il pericolo e l'efficacia nel contrastare il pericolo da parte delle istituzioni, a giocare questa rappresentazione, questa sacra rappresentazione di qualcosa che poi non è così, perché il pericolo, cioè il pericolo, dov'è questo pericolo rispetto al fatto di un economia, un paese che, in cui l'immigrazione è sempre solo avvenuta, nella stragrande maggioranza dei casi, in forma irregolare, e proprio perché avviene in forma irregolare va a inserirsi nelle pieghe del mercato del lavoro avvicinabile, avvicinabile, sia esso legale o illegale, molto più spesso illegale anche se che legale. Allora capite che è un gioco, anche qui è un gioco di teatro, cioè anche qui è un gioco rispetto al quale io vedo che succede così e si dice si fa così perché la cittadinanza vuole questo, cioè vuole essere protetta dagli immigrati clandestini potenzialmente criminali che arrivano da noi a farne di tutti i colori. Andiamo a vedere chi ci sta nei CPT, cioè in realtà stanno immigrati né più né meno di tutti gli altri immigrati che troveremmo fuori, che hanno avuto la sciagura, diciamo così, di incappare in questa rete, per cui a un certo punto devono stare lì. Con costi enormi, perché l'altra cosa irrazionale è che lo Stato spende moltissimo per tenere che se gli desse un lavoro invece che spendere i soldi così, andrebbero tutti meglio. Forse il lavoro lo dà a quelli di qualche cooperativa di solidarietà sociale, più o meno tra virgolette, che si assume la gestione della struttura, e in modo più o meno clientelare ne fruisce, almeno per quei quattro ragazzi disoccupati che vivono di quello, il lavoro viene trovato, però a prezzo, diciamo, di tenere in stato di marginalità e di oppressione molto più persone. Allora, qual è il problema? È che rispetto a questa cosa particolare, vedete che il mio approccio è sempre questo di metodo, no? Una definizione particolare rispetto alla realtà concreta. Decostruire una definizione formale rispetto a una realtà ampia. La realtà ampia è l'immigrazione, ma perché c'è l'immigrazione? l'immigrazione è un dato strutturale inevitabile nel momento in cui, ed è sempre stato così nella storia, ci sono zone e territori che offrono più opportunità rispetto ad altre. Lo faceva il pastore nomade rispetto a un territorio desertificato, lo fanno le persone che sono le stirpi, le genie cresciute in territori freddi rispetto a territori caldi, l'hanno sempre fatto i disoccupati rispetto a dove si trova lavoro, tanto più oggi dove le periferie del mondo depauperate lasciano poco spazio e poca speranza, e quindi c'è forse l'idea, l'ipotesi, la possibilità di trovare un'opportunità maggiore nelle aree più sviluppate del pianeta. Teniamo presente che le aree in cui gli immigrati stanno venendo dai paesi da cui provengono sono esattamente le aree dei paesi che, un po' di memoria storica, che neanche tanti secoli fa, fino a pochi decenni fa, ma tuttora oggi, ma parliamo anche di secoli fa, col colonialismo, sono state drammaticamente depredate, con aree di popolazione sterminata, con deportazioni massicce di schiavi, con rapina delle materie prime, delle risorse, con distruzione delle culture, cioè con tutto quello che l'Europa, perché anche l'America viene dall'Europa, ha fatto in termini di devastazione del pianeta sostanzialmente. Quindi se loro vengono adesso a prenderci un briciolo di tutto quello di cui sono stati spogliati in questi secoli, ragazzi, dobbiamo proprio trattarli a calci in faccia, cioè è inevitabile, cioè prima o poi sarebbe successo, no? La storia ci sta presentando un conto. Allora ragioniamo un attimo su questo conto. La possibilità di lavorare da noi per i migranti è dovuta al fatto che il nostro capitalismo è molto disponibile ad assumere persone altamente ricattabili, cioè esponibili a ricatti che i nostri autoctoni non sono più disponibili ad accettare, e che si piegano, diciamo, a lavori che nessuno vuole fare e a condizioni lavorative che nessuno accetterebbe, o meglio, che tendono anche a essere accettate oggi dai giovani precari che voi qui, credo, in qualche modo rappresentate, ma che, insomma, in linea di tendenza non sono più evadibili senza l'apporto di questa disponibilità di forza lavoro. E d'altra parte, le lavorazioni che assorbono forza lavoro non lo fanno solo prosciugando, attraendo, diciamo così, flussi migratori, della cui clandestinità abbondantemente fruiscono, e quindi poi il gioco della regolarità è funzionale ad ogni logica proibizionistica, cioè io pongo dei limiti perché poi il superamento di quei limiti è economicamente produttivo. È esattamente quello che avviene con la droga. Cioè, il proibizionismo produce la proficuità economica delle sue violazioni, no? Quindi non solo fanno questo, ma esportano le lavorazioni in paesi terzi, dove la forza lavoro costa meno. Cioè, è così che funziona il capitale globalizzato, in due modi, cioè o si esportano le lavorazioni o si importano importa la forza lavoro, o la montagna va a Maometto o Maometto va alla montagna. Allora, governance, complessità, legalità, illegalità, regolarità, CPT sì, CPT no. Cioè, questo è il problema del rapporto capitali e organizzazione del lavoro a livello globale a questo punto, come contesto in cui i flussi migratori da un lato si determinano e dall'altro il supersfruttamento e la forza lavoro dei paesi meno sviluppati. Voi capite che se questo è un corno fondante, fondamentale del problema, cioè, se volete, adesso non vorrei essere qui preso frainteso e creare qualche reazione negativa, però anche il problema CPT, scusatemi, sacrosanto se volete, chiudiamoli, ma non cambia niente, anzi salviamo un po', ma il problema CPT è relativamente limitato rispetto a questa complessità. Cioè può avere una grossa valenza simbolica, se volete. Fare una lotta per questo è utile, se serve però a dire un'altra cosa, cioè che l'immigrazione e l'immigrazione è quel problema lì, cioè è il problema dell'Organizzazione Mondiale dell'Economia. E quindi se non si instaura in realtà un processo in cui, da un lato, anche qui, i migranti che vengono, non è detto che siano le avanguardie, le nuove avanguardie della lotta di classe, cioè chi viene qua con l'idea di arricchirsi accettando condizioni di lavoro infime, non è che sia un potenziale oppositore, è una persona che utilizza le opportunità che trova. E non è detto che diventi un antagonista, anzi forse non ha nessuna convenienza a farlo. Però allora, se non c'è un movimento di rivendicazione contrattuale di diritti sostanziali sul piano del lavoro nei paesi sviluppati, per tutti, e d'altra parte non c'è un mutamento di rapporti, di ragioni di forza economiche tra paesi terzi e paesi sviluppati, il problema non si risolve, cioè non cambia niente rispetto a questo stato di cose. Quindi bisogna cominciare a pensare in modo molto ampio, molto esteso, cioè pensare lontano, diciamo a guardare lontano rispetto ai processi, perché altrimenti rischiamo di entrare in una micro conflittualità su cose specifiche che non riesce più di tanto a spostare lo stato di cose esistenti. Beh, io credo che se no non posso